Sia lodato Gesù Cristo. La pagina del Santo Vangelo che abbiamo ascoltato si tratta in realtà soltanto di alcuni versetti, ci manifesta quello che può essere stato il sentimento dei santi che oggi ricordiamo, Sant'Anna e San Gioacchino, che sono i genitori della Madonna Santissima, quindi i nonni di Gesù. Desiderare, vedere e ascoltare quello che Maria Santissima, San Giuseppe, gli Apostoli e nel corso dei secoli tutti noi abbiamo potuto ascoltare e vedere. Ma che a loro, proprio perché a capo della stirpe da cui deriva il Signore, non è stato concesso di vedere e di ascoltare, nonostante il loro grande desiderio di salvezza eterna. In Occidente, nella Chiesa romana, il culto dei genitori della Madonna Santissima, che oggi noi celebriamo, è stato introdotto molto tardi, intorno all'anno 1000, mentre in Oriente, già 500 anni prima, c'erano delle manifestazioni di culto soprattutto legati alla figura della Madonna Santissima. Gli orientali, come altre volte abbiamo detto, sono soliti raggruppare vicino alle celebrazioni fondamentali come la Pasqua e il Natale la celebrazione dei personaggi che sono presenti nel mistero. Per esempio celebrano vicino a Natale la festa di San Giuseppe, così come la festa dei genitori di Maria era stata collocata vicino alla natività della stessa. Fu nell'anno 1584 che Papa Gregorio XII introdusse nella Chiesa romana la festa di Sant'Anna e di San Gioacchino nella data odierna. Il nome Anna è un nome ebraico, evidentemente. Anna significa grazia, mentre il nome Gioacchino, pure ebraico, vuol dire è Dio che ci rende forti. Di questi due personaggi così importanti nella vita di Gesù, nella vita della Sacra Famiglia e perché no nella vita della Chiesa, noi in un modo molto strano non abbiamo nessuna traccia nei Vangeli. Le uniche notizie che abbiamo di questi personaggi ci vengono da un Vangelo apocrifo, un Vangelo scritto nel secondo secolo. Apocrifo vuol dire non vero. Un Vangelo che la Chiesa non ha mai ritenuto veritiero, anche perché ha avuto delle aggiunte durante i secoli, in proporzione alla devozione del popolo cristiano. In questo proto-Vangelo di San Giacomo, così si chiama, è raccontata la vicenda di questa coppia che si amava molto. Anna era israelita della tribù di Giuda, figlia di un sacerdote dell'Antico Testamento, betlemita, chiamato Matan, mentre Gioacchino, suo sposo, era un uomo pio, molto ricco, contadino, che abitava nei pressi di Gerusalemme. Nei pressi della piscina probatica, come sanno quelli che con me hanno avuto la grazia di venire in pellegrinaggio in Terra Santa, è conservata la casa di Sant'Anna e di San Gioacchino, la casa dove è nata la Madonna, proprio la casa di questo grande santo, la casa che aveva costruito per quella che doveva essere la sua famiglia, una famiglia che tuttavia, secondo la mentalità del popolo di Israele, non aveva avuto la benedizione dei figli. Guardate come cambia la mentalità nei secoli. Oggi si evita di avere figli e in quel tempo soprattutto gli ebrei consideravano una maledizione non averne. Quando in tarda età ripensarono alla propria vicenda, considerando anche un fatto raccontato nel protovangelo di Giacomo, che quindi non possiamo ritenere del tutto veritiero, che diceva che fosse stato San Gioacchino respinto in una sua offerta al Tempio perché non aveva figli ed era quindi considerato maledetto da Dio. Considerata la loro tarda età, questa coppia entrò in crisi. E immaginate voi cosa racconta questo Vangelo: il San Gioacchino si ritirò da solo, come una specie di fuga, per 40 giorni e 40 notti in un suo terreno in montagna, per supplicare Dio di concedere un figlio nonostante la tarda età. Contemporaneamente Sant'Anna, che poverina soffriva oltre che per non avere figli anche per questa fuga, chiamiamola così, del marito, si accorse di essere incinta e un angelo sembra gli abbia annunciato che il bambino che sarebbe nato sarebbe stato importante in tutto il mondo. Avvenne così che fu partorita una bambina alla quale i santi Gioacchino ed Anna, come sappiamo, misero il nome di Maria, che in ebraico significa benedetta da Dio. Dopo 3 anni, sappiamo bene questo, la Madonna fu presentata al Tempio, portata al Tempio, dove delle donne pie educavano le bambine del popolo di Israele. La festa della presentazione di Maria al Tempio viene celebrata il 21 di novembre. Da quel punto nella storia di questo protovangelo di Giacomo, che vi ripeto non è del tutto attendibile, sparisce la figura di San Gioacchino e si racconta invece che Sant'Anna abbia vissuto fino all'età di 80 anni, sposandosi dopo la morte di San Gioacchino altre 2 volte ed avendo altri 2 figli che sono considerati la santa parentela di Gesù, soprattutto nel mondo protestante. Come dicevo, è tardivo il culto di questi santi da noi in Occidente, mentre in Oriente già Giustiniano nel 550 aveva fatto costruire a Costantinopoli, a Istanbul, una chiesa in onore di Sant'Anna. Da noi possiamo ricordare certamente la presenza di Sant'Anna nei mosaici di Santa Maria Maggiore a Roma, che risalgono al V secolo, e gli affreschi di Santa Maria Antiqua, che risalgono al VII secolo. Ma il culto vero ed esteso in Occidente per Sant'Anna cominciò verso il X secolo a Napoli, per raggiungere la massima diffusione, come vi ho già detto, con Papa Gregorio XIII nel 1585, quando fu inserita la festa di Sant'Anna nel Messale Romano. San Gioacchino invece, poverino, fu lasciato per tanti secoli in disparte, fino a quando, come sappiamo, nella riforma liturgica del Concilio Vaticano II, la sua festa venne spostata dal 16 di agosto al 26 di luglio. La madre della Vergine Maria, Sant'Anna, è titolare di moltissimi patrocini, sentite. Anzitutto perché portò in grembo la speranza del mondo che Maria, il suo mantello è sempre rappresentato col colore verde, e soprattutto nel nord dell'Europa è invocata per la raccolta del fieno. Poiché custodì Maria come gioiello in uno scrigno, è patrona degli orefici, dei bottai, dei minatori, dei falegnami, dei carpentieri, degli ebanisti e dei tornitori. E perché insegnò alla Vergine ad essere una buona madre di famiglia, e anche patrona di quelli che cuciono, tessono, dei fabbricanti di scope e dei commercianti di tela. E soprattutto patrona delle madri di famiglia. qui oggi, stasera ce ne sono molte, delle vedove ce n'è qualcuna, ed è invocata soprattutto nei parti difficili e contro la sterilità coniugale. Le partorienti si rivolgono a lei per ottenere tre grandi grazie: un parto felice, un figlio sano e il latte sufficiente per poterlo crescere. Ma io credo che in questo momento noi dobbiamo fissare meglio la nostra attenzione sulla figura dei nonni di Gesù, perché, come è certo, in ogni famiglia i genitori trasmettono dei valori importanti, e come sono stati attenti, così come la storia ci dice, la tradizione e anche questo Vangelo apocrifo, sono stati attenti nella formazione di Maria, molto di questa formazione che loro hanno dato alla Madonna Santissima sarà stato trasmesso dalla Madonna Santissima nella formazione umana di Gesù bambino. Monsignor Ottorino Pietro Alberti, del quale abbiamo nei giorni scorsi ricordato l'anniversario della morte, aveva stabilito che la festa dei nonni fosse celebrata in questa data, perché Sant'Anna e San Gioacchino sono i nonni di Gesù, mentre comunemente, sapete anche voi, con una collocazione piuttosto strana, la festa dei nonni viene fissata il giorno degli angeli custodi. I nonni sono nonni, non sono angeli. I nonni hanno un ruolo importante nella nostra vita. I nonni rivestono per i loro figli e i loro nipoti una importanza speciale e un ruolo rilevantissimo. Anzitutto nell'educazione. Sapete che questa parola educare vuol dire trarre fuori, perché devono fare di ogni bambino, di ogni giovane, una persona matura ed equilibrata. Perché devono trasmettere affettività, e qui non mi devo fermare, perché è risaputo che l'affetto dei nonni è qualcosa di enorme e avvolgente per noi. E poi soprattutto rivestono un ruolo rilevante nella trasmissione dei valori religiosi. Questa festa, cari fratelli e care sorelle, allora tocca il nervo scoperto maggiore nella vita della società e della Chiesa di oggi, che è la famiglia, i problemi della famiglia, di quella famiglia che Dio ha voluto come cellula fondamentale della società e della Chiesa. Famiglia nella quale la vita viene accolta, cresce, si educa, matura, declina, si ammala e muore. Per questo io credo, più che tutte le altre cose che è bello sapere ma che forse non ci toccano molto, che sono le cose della tradizione, dobbiamo guardare a questi due santi con attenzione, perché questi due santi ci chiedono di tornare alla famiglia, al valore della famiglia, a quella realtà nella quale certamente genitori e nonni non si possono archiviare come tante volte si fa. Ecco, io avrei finito la mia riflessione insieme a voi per questi due santi, e volentieri in questo trigesimo dico una parola per il signor Francesco, che resta per la sua famiglia, figli e nipoti, proprio come abbiamo detto per Sant'Anna e San Gioacchino, un sostegno, un esempio e una ricchezza che non possiamo dimenticare. Così come lo è per la nostra parrocchia, per il suo esempio, quell'esempio che ha dato in tanti anni di fedeltà ai sacramenti, alla vita spirituale, alla frequenza della messa della domenica e a tutti i valori che sicuramente ha trasmesso, se noi vediamo che nella sua famiglia ancora si conserva la fede e c'è la pratica cristiana. Oggi preghiamo per lui, che secondo me è sicuramente in cielo. Se queste preghiere che noi facciamo sono le preghiere più importanti, è la messa che viene offerta per lui, è la messa e la preghiera più importante che la Chiesa possiede, se queste preghiere non gli servono perché sono inutili in quanto già lui è nella casa del Signore, Dirigiamo queste preghiere a tutte quelle famiglie che sono in difficoltà oggi, alla sua famiglia che soffre per la sua mancanza e a tutte quelle nelle quali c'è malattia, divisione, mancanza del lavoro, mancanza della casa, perché per intercessione di Sant'Anna e di San Gioacchino, ma anche di questo nostro caro fratello, che era un buon cristiano, possano essere sollevati e aiutati. E certamente, terminando, non possiamo se non felicitarci con la Madonna Santissima, perché questi suoi genitori restano per noi dei modelli da imitare e un sostegno forte nel cammino di fede. Sia lodato Gesù Cristo.